Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Come abbiamo visto le scorse volte, questo Salmo inizia dicendo: celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Dunque, attraverso il Salmo entriamo sempre più profondamente nella bontà e nella misericordia di Dio. E questa è la grande e bellissima esperienza che fa chi sta davanti al mistero di Dio, che entra sempre di più nella sua profondità attraverso la preghiera. E abbiamo visto che cosa fa scaturire in noi l'esperienza della misericordia di Dio. Quando contempliamo Gesù che ci libera dalla paura della morte, infondendoci la speranza per l'aldilà, quando contempliamo Cristo crocifisso che ci libera dalle catene del peccato, infine quando contempliamo Cristo che opera miracoli nella nostra vita, liberandoci dalle tempeste, e riviviamo nella nostra esperienza quello che è raccontato nel Salmo. E dunque la nostra vita interiore, che si dipana attraverso la preghiera del Salmo, diventa sempre più profonda in noi l'esperienza della misericordia di Dio. Ed ecco che entriamo nel tema della serata di stasera, dal verso 31: ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Quando abbiamo fatto esperienza nella nostra vita dei prodigi che Dio ha operato, allora nasce in noi la gratitudine, e dal cuore pieno di gratitudine nasce il desiderio di testimoniare ai fratelli la gioia della misericordia e della bontà di Dio. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. Evidentemente non è che Dio abbia bisogno di essere da noi esaltato, ma siamo noi che abbiamo bisogno di comunicare agli altri tutte le grazie che il Signore ci ha donato nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, con i nostri amici, nella nostra famiglia, con le persone che incontriamo. Comunicando ciò che abbiamo ricevuto da Dio, il ricordo del dono non solo non ci abbandona, ma rivive nella comunione con coloro che ci ascoltano. Quando un innamorato racconta agli amici di colei che ama, si accende ancora più profondamente di amore per lei. Così avviene per i testimoni della fede. Quante volte i salmi terminano o ci invitano a esaltare Dio davanti a tutto il popolo, di fronte a tutti. Gesù ci ha detto: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E tante volte gli uomini contemporanei dicono: va bene, ma questo è orgoglio, voi perché pensate di voler insegnare la verità agli altri, di ergervi sopra gli altri per essere testimoni di Dio? Pretendete di essere tramite della luce divina. In realtà l'orgoglioso è come un oggetto nero. Per possedere e per apparire succhia tutta la luce in se stesso, non riflettendo più nessun raggio. Diventa oscuro. Al contrario, l'umile è luminoso. Dà via agli altri ciò che riceve e brilla perché non trattiene nulla per sé. La missione, la testimonianza e l'amore sono la stessa cosa. Un genitore che non trasmette ai figli le ricchezze delle esperienze che ha vissuto fa percepire al figlio di non essere amato. Quanto invece oggi c'è bisogno di questa testimonianza, il mondo ha bisogno di questa testimonianza, i nostri fratelli hanno bisogno di parole di speranza, di parole di vita che nascano dalla nostra esperienza personale, non parole vuote, non parole piene di critica, di rabbia e di dubbio. Quanto cambiano le nostre assemblee, i nostri incontri nelle nostre comunità quando facciamo questa esperienza della testimonianza e quando testimoniamo la misericordia che Dio ha avuto nella nostra vita, il ricordo di questa misericordia si accende in noi ancora più profondamente e la luce divina in un qualche modo tocca, infiamma gli animi degli ascoltatori. Perché nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio di un amore eterno, di una giustizia eterna, di una verità eterna. Ma se non si incontra un testimone che ci racconta che lui ha fatto esperienza di questo bruciante amore divino, non riusciamo a vederlo. Io mi ricordo quando ascoltavo da giovane universitario Don Giussani parlare di Gesù e tu ti vedevi Gesù lì mentre lui raccontava, ti infiammava l'animo, ti faceva venire, ti sembrava di essere lì accanto a Gesù. E anche ascoltando Don Massimo quando era in seminario, e adesso per grazia talvolta anche a me capita questo, ma anche quando sento i ragazzi raccontare la loro esperienza dell'incontro con Cristo, vedo che anche gli altri ragazzi li ascoltano in silenzio. E allora ecco che il Salmo ci fa fare esperienza della misericordia di Dio e ci invita a testimoniarla davanti a tutti. Però talvolta ci accade che in questa carità verso gli altri, in questo donare noi stessi agli altri, che è sia prenderci cura nella carità dei fratelli, nella consolazione, nel consiglio, nel dargli da mangiare, nel dargli da bere, nel dargli i vestiti, sia nella cura spirituale delle persone, proprio nell'insegnamento, nella testimonianza, nel consiglio, rischiamo talvolta di allontanarci dalla fonte dell'amore che è Dio. E allora il Salmo ci racconta questo: ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi, le sorgenti d'acqua, e la terra fertile a palude, per la malizia dei suoi abitanti. Quando ci allontaniamo da Dio, presto facciamo l'esperienza della aridità. Ridusse a luoghi aridi le fonti d'acqua. Il nostro cuore, che è una fonte di acqua che irriga i cuori assetati dei fratelli, quando è pieno della misericordia e della bontà di Dio, allontanandosi dalla fonte si inaridisce. Ed è per questo che Gregorio Magno dice che i testimoni della fede rimarrebbero ben presto secchi se con l'intenzione del cuore non ritornassero sempre sollecitamente al luogo da cui escono. Sempre sollecitamente dobbiamo tornare al silenzio e alla preghiera, altrimenti ci inaridiamo. È bellissima questa espressione di Gregorio Magno che ho trovato nel suo commento al libro di Ezechiele, che dice che i testimoni devono sempre e sollecitamente ritornare al luogo dal quale sono usciti, come un marito che va a lavorare ma alla sera deve tornare a casa. Se inizia a vagare per la città e si perde, deve tornare al luogo che è la fonte del suo amore, che è la sua casa, i suoi figli, questo luogo che lo custodiscono, così tutti coloro che portano Gesù agli altri, i testimoni, il Concilio Vaticano II ci ha insegnato, ha insistito sul fatto che ogni cristiano è testimone dell'amore divino, non solo i sacerdoti o i religiosi, ma tutti sempre dobbiamo tornare alla fonte dell'amore che è Dio. E infatti quando torniamo, continua il Salmo, ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Se quando sperimentiamo l'aridità del cuore torniamo sempre sollecitamente a Dio, quando Dio vuole facciamo questa esperienza che ancora il nostro cuore ritorna ad essere una sorgente d'acqua. Questa esperienza di testimoniare la misericordia di Dio agli altri ci fa entrare nell'esperienza della fecondità, che non è solo generare dei figli nella carne, ma generare figli spiritualmente donandogli le nostre esperienze. Così i genitori che pregano insieme ai figli, che gli raccontano la loro vita di fede, generano i figli nello spirito, come una madre che mentre allatta prega, genera anche l'anima in un qualche modo del figlio, non solo il suo corpo. E questa esperienza di fecondità è raccontata appunto nel Salmo. L'uomo pieno di Dio è un uomo fecondo, perché il bene per natura sua si comunica. Bonum diffusivum sui, dicevano gli scolastici. Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare. Che le nostre parrocchie, le nostre case, le nostre famiglie, le nostre comunità religiose siano luoghi dove poter abitare. E cos'è la parrocchia se non una comunità di famiglie, una comunità di case? Seminarono campi e piantarono vigne e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame. Questa vicinanza a Dio ci fa entrare nell'esperienza della fecondità e deve far pensare che la società europea, allontanatasi da Dio, diventa tragicamente infeconda. Siamo sempre meno capaci di generare anche fisicamente. E allora ecco che dobbiamo tornare a Dio, ma non si tratta di generare solo fisicamente, ma proprio di portare, di seminare il seme della parola di speranza, della parola di consolazione, della parola di gioia che Gesù è venuto a portarci. Non c'è niente oggi di più necessario che fondare, costruire con pazienza, senza stancarsi, senza abbattersi per le difficoltà, questi luoghi d'amore, dove possa essere custodita una parola di speranza, una parola di cui si fa esperienza, non parole vuote, come spesso sono quelle che vediamo in internet, sul web, parole che non sappiamo se sono vere o false. Come facciamo a sapere se è vero o è falso quello che vediamo? Mentre la vita comune, La vita quotidiana non inganna. I ragazzi che vengono qua in casa nostra e vedono come noi preti viviamo, è qua la testimonianza. Quando un ragazzo va da una famiglia sposata e vede che questi due sono contenti, è lì non c'è inganno quando vai a casa, non puoi nasconderti. Questi luoghi dove è possibile sperimentare l'autenticità dell'incontro col Signore e che ci danno speranza e anche generano, perché quando noi annunciamo Cristo, non ripetendo concetti vuoti, ma raccontando l'esperienza che viviamo, ci sono delle persone che rimangono colpite e iniziano a seguire Cristo. Certo, questo sempre è un miracolo, non può essere un progetto, ma veramente accade ancora oggi, pur nel deserto di questa vita del web informatica, da questa vita tecnologica, che alla fine sono computer, non hanno l'anima, non hanno profondità, sono piatti, lo schermo è piatto, invece noi abbiamo bisogno della profondità, del mistero dell'anima, dell'altro, e della profondità del mistero di Dio, che è solo quello che ci dà speranza. E il Salmo alla fine si conclude un po' riassumendo tutto e ritornando al fatto che tutta la vita è dono di Dio. Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Tutta la vita che si genera, anche la vita cristiana, è un dono di Dio. Le nostre parrocchie si possono svuotare. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade. È veramente il mondo tecnologico di oggi, e tante volte veramente un deserto dell'umano. Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Ma anche oggi, in questo deserto tecnologico, Dio non ci abbandona. Dio ci dona la sua vita e ci tornerà a far essere numerosi, perché ci ha promesso una miriade di figli. E si conclude il Salmo: vedano i giusti e ne gioiscono, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. E allora il Salmo si conclude: per entrare e vedere la bontà del Signore, per entrare nella bontà del Signore, per vederla, e questa è la gioia più grande che possa capitarci nella vita, per essere saggio bisogna attingere all'acqua della sapienza, tornare alla sorgente, ed è questo che con la preghiera noi sempre facciamo: tornare alla sorgente della sapienza. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Il Salmo si conclude dunque con l'invito a tornare al raccoglimento, dopo averci esortati a esaltare la bontà del Signore nell'assemblea del popolo, a lodarlo nel consesso degli anziani, cioè nelle nostre comunità e davanti a tutti, ci invita a rientrare in noi stessi. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. E dunque, per ascoltare la voce buona del Signore, occorre che noi tacciamo. Oggi, oltre all'inquinamento atmosferico, che qui a Torino lo vediamo parecchio perché non piove da tempo, c'è un inquinamento acustico terribile, che poi anche qua io lo vedo perché ho la casa sulla piazza dove c'è la movida, quindi c'è caos fino a tarda notte. Ma noi abbiamo bisogno di silenzio, non solo il silenzio fisico, ma il silenzio interiore. Per ascoltare un'altra persona dobbiamo fare silenzio, cioè dobbiamo avere un atteggiamento tutto rivolto ad accogliere la parola dell'altro. Bisogna far tacere il lavorio del proprio pensiero, sedare l'irrequietezza del cuore, il tumulto dei fastidi, ogni sorta di distrazione. Nulla come l'ascolto, il vero ascolto, ci può far capire come la vera parola nasca dal silenzio. Chi è saggio osservi queste cose, si metta in silenzio davanti a Dio e comprenderà la sua bontà. E allora da questo silenzio pieno di preghiera, di cui i salmi sono una strada magnifica non a caso, percorsa costantemente dai monaci, dai padri della Chiesa, dai grandi padri che ci hanno preceduto, questi salmi che ci invitano al raccoglimento e ci fanno guardare la nostra esperienza alla luce del popolo di Israele, alla luce di Dio. Questo rientrare in noi stessi per ascoltare la parola di Dio che ci parla nella Scrittura è quello che poi fa sì che la nostra parola, quando parliamo ai nostri fratelli, alla moglie, al marito, ai figli, nella comunità dove viviamo, sia una parola efficace di speranza e di consolazione. Dice nel suo diario Eti Illesum: bisogna sempre più risparmiare le parole inutili per poter trovare quelle poche parole che ci sono necessarie, per riconoscerci e per riconoscere che cosa c'è nell'altro, nell'altro che è il fratello e nell'altro che è Dio. Questa nuova forma di espressione deve maturare nel silenzio. Cari fratelli e sorelle, vi auguro che possiate fare esperienza di questa parola efficace da portare ai vostri fratelli, che nasce dal silenzio e dalla preghiera a cui ci educhiamo attraverso questi incontri a Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.